Buonasera a tutti. Iniziamo la Commissione 1, convocata per oggi, 17 novembre 2021, in presenza presso la Sala del Consiglio Comunale. Sono state disposte le misure di prevenzione e distanziamento previste dal protocollo di sicurezza Covid attuale. Sono state disposte le operazioni di controllo del Green Pass all'ingresso, di misurazione febbre, nonché è stato fornito il modulo di autocertificazione che vi preghiamo di restituire comunque entro il termine della seduta. Ringrazio il consigliere Roncarati Fausto, che è delegato alla Commissione per questi controlli che ho appena citato. Procediamo con l'appello. Girotti Zirotti Cristina, presente. Amicucci Modesto.
Presente.
Piacqua Dio Ugo mi ha comunicato la sua assenza. Marone Giovanni ha comunicato la sua sostituzione con Roncarati Fausto. Roncarati Fausto.
Presente.
Salvioli Alessandro.
Presente.
Ballotta Matteo.
Presente.
Caselli Giuseppe.
Presente.
Sant'Unione Silvia.
Presente.
Presente.
Devo ricominciare?
No, l'ultima parte.
Va bene, grazie. C'era stato un blackout del microfono. E stavo dicendo che il link, il verbale della Commissione 1 sarà ascoltabile in formato audio sul sito istituzionale dell'Ente nel link Commissione 1. E passiamo al primo punto all'ordine del giorno di questa commissione, che riguarda le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023. È presente l'assessore al bilancio, il nostro sindaco. Chiedo se vuole fare un intervento illustrativo. Prego, sindaco.
Grazie presidente. Sì, faccio una breve introduzione rispetto ai caratteri generali di questa variazione che andiamo ad analizzare questa sera e a presentare questa sera. Per quello che riguarda le principali variazioni di parte corrente, riguardano un adeguamento degli stanziamenti Covid, che inevitabilmente avranno un impatto anche sul 2022. Queste possibilità di finanziamento sono legate alle quote relative ai contratti continuativi di servizio, in particolare nell'ambito dello scolastico, quindi i trasporti, il discorso dei disabili e tutto quello che riguarda le attività di mensa. A questo si aggiunge un incremento degli accertamenti IMU circa quotano 300.000 euro, di cui sono 200.000 che sono svalutati e un 100.000 più che vanno ovviamente all'interno del bilancio. Un adeguamento degli stanziamenti della farmacia con circa 120.000 euro di sbilancio, in questo caso negativo, ma sono uno sbilancio negativo legato all'avvio, alla messa in attività della nuova farmacia, che ha bisogno ovviamente del suo tempo di assestamento, anche rispetto anche al contesto temporale che stiamo vivendo. Un adeguamento, sempre ripeto, rispetto alla parte corrente, di analisi puntuale effettuata da tutti i settori del nostro comune. Da questa analisi sono stati liberati 250.000 euro di oneri che vanno a essere destinati agli investimenti. Per quello che riguarda gli stanziamenti Covid, abbiamo un IMU e addizionale IRPEF per 355.000 euro hanno rivisto in un trend positivo quelli che erano le previsioni del 2021. Una maggiore fondo Covid per una spesa complessiva di 355.000 euro che sostanzialmente è una sorta di tesoretto di riserva e questo può finanziare la spesa 2022. Gli investimenti che abbiamo in variazione questa sera sono un importo di 626.000 euro che vengono finanziati dai fondi liberati e da maggiori incassi che riguardano il progetto di restauro delle Marconi, quindi restauro Marconi in più rispetto al tema del come si dice, dei moduli abitativi a uso scolastico che sono presenti nella zona delle Rosse. Questa somma è finalizzata a rifinanziare le somme a disposizione del quadro economico dell'opera ridotte in sede di affidamento del noleggio dei moduli abitativi a causa della variazione dei prezzi che è dovuta all'emergenza Covid. Quindi questo importo ovviamente crea questo sbilancio che andiamo a mettere insieme in questa variazione. Il teatro Dadà, anche qua abbiamo 50.000 euro in più rispetto al quadro economico relativamente al tema sostanzialmente del cappotto e vedi sopra il tema Covid che ha avuto un rimbalzo su quello che riguarda il tema delle materie prime e quello che riguarda gli aumenti complessivi nell'ambito dei cantieri edilizi ci porta a questo aumento. Andiamo invece alla casa del custode di Villa Sorra, sono stati richiesti 40.000 euro in più in quanto a livello della progettualità che è finanziata per buona parte, anzi quasi tutta, da parte della Regione, rimangono fuori delle rifiniture oltre che al balconcino che non è all'interno delle opere che la sovrintendenza sostanzialmente che il quadro economico che abbiamo a livello progettuale era stato finanziato, la sovrintendenza per rifinire questa opera e concluderla per permetterla poi di restituire alla comunità ci chiede degli interventi particolareggiati e che sono fuori e non coperti appunto dai finanziamenti regionali. Abbiamo anche più 40.000 euro di ripristino dei locali della farmacia delle Magnolie in questo caso. Voi sapete che la farmacia attualmente collocata più o meno al centro della galleria era sostanzialmente l'unione di due spazi, di due proprietà diverse. Quando fu fatta, per fare un ambiente unico, furono fatte delle opere di muratura, quindi fu tolta una tramezza, fu costruito un bagno e ci fu anche la separazione degli impianti complessivi, elettrici e idraulici. Ovviamente bisogna restituire gli immobili, cioè i volumi, ai rispettivi proprietari con quello che c'era all'inizio dell'affittanza. Pista ciclabile abbiamo chiesto 397.000 euro in più, questa è la parte che si va ad aggiungere ai 138.000 di quelli stanziati dalla Regione, da bando, che servono per il collegamento all'altezza parallela alla Via Emilia all'altezza del ristorante brasiliano che va fino a congiungersi sostanzialmente a Madonna degli Angeli. Questo è un intervento di ricucitura che di fatto una volta ultimato metterà in condizione il cittadino di poter arrivare fino a Madonna degli Angeli percorrendo questa lunga ciclo pedonale che arriva fino a Madonna degli Angeli. Qui ovviamente aumenta anche la possibilità di raggiungere in maniera ancora non diretta però più facilitata sia Modena e sia la parte della Graziosa per quello che riguarda San Cesario e quindi si apre un'ulteriore possibilità di raggiungere San Cesario attraverso dei percorsi ciclopedonali. Poi ci sono 50.000 euro in più per quello che riguarda le opere di urbanizzazione della scuola della Cavazzona, cioè gli spazi esterni alla scuola, quindi anche qui sono delle rifiniture che ci servono per restituire alla comunità al meglio questa opera. Il totale degli investimenti è di 1.164.000 euro. Sono 250.000 oneri da corrente, maggiori oneri e monetizzazioni incassati per 476.000 euro, trasferimenti regionali per 138.000 euro e un utilizzo dell'avanzo per 299.000 euro. Tenete presente che abbiamo fatto richiesta in Unione ed è stata accettata anche il rientro di 400.000 euro dall'Unione, la quale questi 400.000 euro sostanzialmente ci aiutano a stabilizzare, a rendere un po' più sostanzioso l'avanzo complessivo, che passa così da 711.000 euro a 811.000 euro. Questo avanzo, che è sicuramente un avanzo importante, però ci serve un piccolo patrimonio mobile che ci serve per far fronte a tutto quello che è il quadro di incertezza economica che si va a sviluppare, soprattutto gli investimenti, perché non sappiamo ancora su alcune tipologie di investimenti che abbiamo in corso quali potrebbero essere gli scenari economici da qui in avanti, e quindi per affrontare il prossimo futuro con una certa tranquillità e serenità nel far fronte ad ulteriori eventuali incertezze, questi soldi sono a disposizione per appunto questo tipo di interventi. Questa è la presentazione complessiva della variazione di bilancio di questa sera.
Grazie Sindaco, è presente anche l'assessore Vesetti, chiedevo se vuole prendere la parola o passiamo al dirigente per l'illustrazione tecnica della variazione di bilancio. Allora, prego dottoressa. Certamente, infatti rendevo atto della sua presenza. Prego dottoressa Lodisani, grazie.
Okay. Buonasera a tutti. Allora, nei giorni scorsi mi è stata inviata la documentazione relativa alla variazione di bilancio. Io andrei a illustrare in dettaglio quelle che sono le variazioni che sono state spiegate dal sindaco per sommi capi. Vi abbiamo preparato anche delle fotocopie, quindi avevamo messo il fascicolo, adesso non so se ce ne sono ancora. Io andrei ad illustrare quello che è il fascicolo che si chiama variazione di bilancio parte corrente. Tra quelli che avete, quella suddivisa per macro aggregati, che è quella che non viene allegata alla delibera, ma è quella che puntiamo a dare in commissione per rendere un po' più agevole la spiegazione e la comprensione. Quindi partirei con l'illustrazione delle entrate. Siete riusciti a recuperare il fascicolo a cui faccio riferimento? 19. Entrate corrente per macro aggregate. Lei se l'era stampato o ha preso il foglio stampato là? Allora dovrebbe essere uno che ho scritto per macro aggregato rispetto a quello che avevamo inviato, perché è quello con un po' più di dettaglio. Parte corrente, ok. Allora, partiamo quindi analizzando la parte corrente e vediamo inizialmente che abbiamo un'applicazione dell'avanzo di amministrazione per ulteriori 34.000 euro, 34.729,54. Questi sono, è l'ultima coda dell'avanzo Covid del Fondo 2020 che viene applicato in sede appunto di variazione. Sapete che in sede di consuntivo siamo andati ad approvare un rendiconto dove avevamo un avanzo da fondo Covid 2020 che siamo poi andati a utilizzare nel corso dell'anno. 34.729,54 era la quota di avanzo Covid 2020 che era ancora rimasta non applicata nel bilancio 2021 e adesso la andiamo ad applicare a finanziamento di 20.000 euro per ulteriori spese di manutenzione impianti collegata alla gestione dei filtri e alla pulizia dei filtri che è resa obbligatoria per la normativa anti-Covid e quindi sicuramente questi fondi statali, perché questo avanzo Covid deriva da fondi statali che ci sono stati riconosciuti nel 2020, sicuramente questo avanzo può essere utilizzato per finanziare queste spese, mentre invece la differenza, quindi 14.729,54, vedremo che confluisce in spesa corrente alla missione 20 all'interno di un fondo chiamato appunto fondo Covid che verrà utile in sede di approvazione e gestione del bilancio 2022. Il sindaco prima accennava che andiamo a rivedere quelle che sono le previsioni di incasso sia dell'imposta dell'IMU che dell'addizionale IRPEF. Vedete un incremento dell'IMU di 355.000 euro. Di questi 355.000, 55.000 è l'IMU ordinaria, quindi l'IMU che in modo spontaneo, tra virgolette, pagano i contribuenti in autoliquidazione. 300.000 euro invece sono accertamenti IMU emessi dall'ufficio tributi a seguito di mancati pagamenti nelle annualità precedenti da parte dei contribuenti. E unitamente alla revisione delle stime di entrata rispetto fondamentalmente ai 55.000 euro di maggiore IMU ordinaria, abbiamo una revisione anche legata agli introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF che andiamo a stimare in più 300.000 euro. Allora, quando siamo andati a elaborare il bilancio 2021 c'era, e a dire il vero c'è ancora, una grossa incognita per quanto riguarda le entrate legate all'IMU e all'addizionale IRPEF. Per quanto riguarda l'IMU siamo andati a rivedere le stime, in particolare dopo aver visto quello che è stato l'incasso della prima rata che è avvenuto attorno alla scadenza era il 16 giugno, quindi insomma andare a fine giugno siamo riusciti più o meno a capire quello che poteva essere il trend e degli incassi dell'IMU. Sapete che la seconda rata scade a dicembre e noi fondamentalmente ci rendiamo conto a inizio di gennaio e quali sono gli effettivi introiti e incassi legati all'IMU. Quindi avevamo stimato in modo assolutamente prudenziale gli incassi, tendenzialmente facendo una proiezione ci aspettiamo maggiori incassi per 55.000 euro e attendiamo anche maggiori incassi rispetto a quello che avevamo previsto relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF. Sapete che questa è un'addizionale che viene conteggiata sui redditi, ci si aspettava un calo dell'imponibile IRPEF molto più consistente a seguito diciamo della situazione economica che stiamo affrontando, andando a guardare quelli che sono i flussi di incassi, paragonandoli 2019, 20 e 21, siamo andati a vedere che le stime devono essere riviste al rialzo. È logico che la questione dell'addizionale è un'incognita non da poco, perché di fatto noi andiamo a registrarla a bilancio per competenza e non per cassa, quindi significa che io nel 2021 vado a iscrivere l'addizionale che i contribuenti pagheranno sui redditi 2021, però io la certezza dell'incasso ce l'avrò di fatto solo fra un anno e mezzo, perché l'addizionale comunque funziona in questo modo, si va c'è un acconto, sapete, poi dopo si va a fare una dichiarazione dei redditi l'anno dopo, si paga il saldo e quindi la certezza di quanto è previsto e è stato messo a bilancio la si impara poi, non sicuramente a fine anno, cosa che succede invece per l'IMU, e la si impara dopo un anno e mezzo. Siamo comunque andati a rivedere le stime appunto in base ai flussi di incasso paragonandoli a quelli dell'anno precedente, sapendo poi anche che gli acconti 2021 sono conteggiati sui redditi 2020, quindi potremo avere delle sorprese in sede di saldo. Comunque siamo andati ad adeguare questi stanziamenti. Rispetto a queste due entrate, questo aumento molto importante di queste entrate, tengo a precisare che per quanto riguarda i maggiori introiti legati agli accertamenti IMU di 300.000, abbiamo detto che l'IMU aumenta di 355.000, 55.000 per l'IMU ordinaria, quindi per l'IMU che i contribuenti mi versano nel 2021 relativamente all'anno 2021, abbiamo 300.000 euro di incassi e di accertamenti invece emessi dall'ufficio relativamente a imposta pagata in meno o addirittura non pagata negli anni precedenti. Questa imposta, questi 300.000 euro, essendo che sono accertamenti e gli incassi possono venire in modo rateizzato, possono addirittura non avvenire, dipende anche dalla solvibilità del contribuente, questi incassi devono essere svalutati e nella spesa vedremo un incremento del fondo svalutazione crediti per oltre 200.000 euro. Cosa significa? Significa che a fronte di una maggiore entrata di 300.000 io ho una maggiore spesa al fondo crediti dubbia esigibilità di 200.000, quindi l'impatto netto sulla variazione di novembre è di 100.000, cioè la differenza. Okay, la normativa mi dice che devo iscrivere a bilancio tutti gli accertamenti che emetto, però li devo anche svalutare perché comunque queste sono entrate che non si incasseranno al 100% e la percentuale di svalutazione viene calcolata facendo riferimento agli incassi degli ultimi 5 anni, quindi si considera il quinquennio precedente, si calcola la percentuale di incasso rispetto all'accertato e in questo modo viene svalutato. Questa svalutazione è sicuramente superiore rispetto a quella che sarà effettivamente, perché ahimè la normativa mi permette di considerare l'incasso dell'anno e quello che avviene l'anno dopo. Quindi, per esempio, rispetto a degli accertamenti emessi nel 2018, mi fa considerare gli incassi avvenuti nel 2018 e nel 2019. Quindi, se io di quella voce di bilancio ho incassato, sicuramente è successo qualcosa anche nel 2020, quell'incasso non mi rientra nella percentuale. Questo fa sì che io, quando sono in sede di previsione, vado a determinare un fondo credito di esigibilità alto. Questa è una problematica che da un po' di anni i comuni attraverso l'ANCI stanno sollevando, perché questa metodologia è pur corretta, perché se tu mi fai scrivere a bilancio il 100% determinate entrate io arriverei a gonfiare il bilancio perché certe entrate non le incasserò mai, d'altra parte però bisognerebbe che uno mi facesse considerare tutti gli incassi che io ho nel corso degli anni rispetto a questa entrata, mentre invece mi considerano solo l'esercizio dell'emissione e quello successivo. Sicuramente il fatto di avere dei tempi lunghi, perché questi comunque sono, anche nel caso in cui si vada ad Equitalia, a livello di incasso, mi può portare ad una difficoltà di cassa, però da una parte, dall'altra però se certe somme io non arrivo a incassarle al 40% ma al 70%, questo dal punto di vista degli equilibri di bilancio in parte corrente potrebbero portare al comune ad avere una maggiore possibilità di spesa. E tant'è vero che poi quando arriviamo a consuntivo noi ci troviamo degli avanzi sempre molto alti per effetto di questo meccanismo. Per quanto riguarda i 300.000 di addizionale e gli altri 55.000 euro dell'IMU, vedremo in spesa un fondo Covid per un importo di 355.000 euro più 14.000. Perché questo fondo Covid? Perché, per fortuna, è uscita tre settimane fa circa un decreto che è andato a definire il modello di rendicontazione per il fondo Covid 2021. Noi abbiamo ricevuto risorse importanti nel 2020 come fondo Covid e le abbiamo rendicontate a maggio. Ne abbiamo ricevute anche nel 2021, se vi ricordate a luglio, tra l'altro siamo andati ad assestare gli importi ben inferiori rispetto a quelli che ci aspettavamo, e anche per questi importi noi dovremo andare a rendicontare. Dovremo andare a rendicontare la coda 2020 e il fondo Covid 2021. Ad oggi nella legge di bilancio, è vero che si parla di un disegno per cui da qui a insomma, un po' di in avanti vedremo che cosa ci sarà. Ad oggi non è previsto alcun fondo Covid sul 2022, pur sapendo che il 2022, per come sta comunque andando il 2021, non sarà un anno normale stile 2019, in particolare per quanto riguarda determinati servizi. Pensiamo ai servizi scolastici, quindi il trasporto, il nido, la mensa, il pre-post scuola, ma anche tutta la parte dei servizi legati all'handicap, perché comunque è necessario adottare delle misure che costano di più. Okay? Quindi ad oggi non sono previste risorse sul 2022, ma la certificazione per il fondo Covid 2021 e le quote non che sono andate in avanzo 2020 mi consente di andare a finanziare la quota di contratti continuativi che vanno sul 2022. Che cosa significa? Significa che se io ho un appalto nei confronti, per esempio, del fornitore che mi fornisce la mensa, il quale da settembre a giugno sa già che servizio erogarmi, perché giugno sappiamo essere poi è all'interno dell'anno scolastico 2021-22, per il quale le misure sono già definite, quindi quella quota di maggiori costi Covid che io andrò a sostenere nel 2022 possono essere finanziati col fondo Covid 2020-21 e dal punto di vista contabile noi riusciremo a finanziare portando in avanzo il nostro bilancio e portando in avanzo il nostro bilancio noi riusciamo a farlo stanziando ad oggi, e lo vedremo dopo in parte estesa, un fondo Covid che per sua natura, a meno che non ce ne sia bisogno per qualcosa andare a fine anno, non verrà impegnato, andrà totalmente in avanzo e questo potrà essere utilizzato per andare a finanziare le maggiori spese 2022 che già sappiamo esserci sicuramente fino a giugno. Quindi, dopo la spesa la vediamo poi più in fondo praticamente rispetto a queste voci per i quali mi rendo conto mi sono dilungata abbastanza. Abbiamo poi invece una riduzione dei fondi perequativi dello Stato per 11.000 euro perché c'è stato l'assestamento di quelli che sono le spettanze che sono state riconosciute all'ente. Poi abbiamo una riduzione di 40.000 euro netta, una riduzione un più 23.000 e un meno 40.000 euro per quanto riguarda i trasferimenti correnti da amministrazioni centrali. Anche qui abbiamo degli assestamenti legati a maggiori trasferimenti Covid da una parte e invece a delle riduzioni di trasferimenti legati addirittura al terremoto che dal 2021 non sono più finanziati. E poi abbiamo invece per quanto riguarda le amministrazioni locali un assestamento, quindi circa un 40.000 euro in meno collegato a dei contributi che sono arrivati in più sulla parte nidi, per esempio, e minori contributi invece che speravamo di intercettare, per i quali poi i bandi non sono usciti, non sono in programma, quindi abbiamo tolto il contributo e abbiamo tolto in parte spesa, la spesa correlata. Poi siamo andati ad assestare anche i trasferimenti correnti da istituzioni sociali private, meno 10.000 euro dalla Fondazione Cassa Risparmio di Modena. E poi abbiamo invece un importante assestamento sulla vendita dei beni, per quanto riguarda, diciamo, le previsioni legate al fatturato della farmacia. Sapete che a marzo è stata attivata la nuova farmacia del Forte, erano state fatte delle previsioni sia di vendita e anche correlate di spesa, e sono state, diciamo, assestate in base all'andamento. Abbiamo poi una riduzione di 172.000 euro per entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi, il saldo poi è 140.000 euro e qui è la maggior parte collegata alle rette. Alle rette perché sapete che comunque novembre è il momento in cui si riesce a tirare, diciamo, una linea, perché è partito il nuovo anno scolastico con le nuove frequenze, con le nuove rette ISE, quindi a fronte delle nuove frequenze e delle nuove rette ISE vengono fatte le proiezioni andare a fine anno. Abbiamo una riduzione di rette, ma poi in parte spesa avremo anche una riduzione per quanto riguarda i servizi. Poi abbiamo maggiori incassi per quanto riguarda i proventi dalla gestione dei beni, questo è il canone di occupazione, il canone unico patrimoniale, che vi ricordo a febbraio abbiamo adottato il regolamento, che altro non è che l'unificazione dell'ex COSAP e dell'imposta di pubblicità. Qui abbiamo avuto maggiori introiti che non ci aspettavamo e quindi li siamo andati a registrare a bilancio. Questa è sicuramente un'entrata per la quale non si sapeva veramente che andamento potesse avere. E poi, andando avanti, abbiamo dei rimborsi in entrate, quindi sono a pagina 3, dei rimborsi in entrate per 42.000 euro in più ed è correlato a dei rimborsi assicurativi e a 17.000 euro, a 10.000 euro che ci sono stati riconosciuti dall'USL per tutta l'attività collegata ai tamponi che viene fatta da gennaio, prima i sierologici e poi i tamponi a seguire. Per i tamponi, perché per l'attività dei tamponi, essendo che ci sono poi anche i prezzi calmierati e per il fatto che le farmacie fanno i tamponi, l'USL riconosce una parte, tant'è vero che fino a giugno addirittura per gli studenti e per i familiari degli studenti erano addirittura gratuiti, poi da settembre è partita tutta anche la questione legata al Green Pass, però fino a giugno studenti, familiari, compresi nonni, i tamponi erano gratuiti, però poi l'USL rimborsava. Dei 42.000, sì. E poi invece in altre entrate correnti abbiamo un 20.000 euro in più collegata alla gestione dell'IVA, dell'IVA, noi la chiamiamo l'IVA split, insomma tutta la parte dell'IVA anche commerciale, e invece abbiamo maggiori introiti di circa 30.000 euro per un recupero INPS legato a un dipendente per il quale, diciamo, è terminata la procedura, adesso forse qualcuno se lo ricorda, e noi avevamo un dipendente che era stato condannato per due volte, aveva fatto un primo appello, un secondo, poi in Cassazione è stato condannato in via definitiva e quindi è stato licenziato. E a seguito di questo licenziamento, di fatto, la norma prevede che si vada, siccome dal 2012, quando era partita tutta la questione dell'arresto, ad oggi di fatto il dipendente era sospeso dal servizio, ma gli veniva riconosciuto l'assegno alimentare, a seguito del licenziamento la norma prevede che si vada a recuperare tutta la parte contributiva che nel frattempo era stata versata, quindi 29.000 euro è la quota di contributi che era stata versata, che verrà fondamentalmente trattenuto dal versamento invece che deve essere fatto mensilmente, quindi questa per noi rappresenta una maggiore entrata. All'interno dei 55.000 euro altre entrate correnti. Sì. Sono 30.000 per questo recupero dell'INPS e 20.000 per la gestione dell'IVA, perché abbiamo una parte dell'IVA che gira in parte corrente. Poi invece abbiamo al titolo, quindi passiamo, questo abbiamo analizzato i primi tre titoli delle entrate, le entrate correnti, poi invece abbiamo al titolo quarto, nell'entrata in conto capitale, una riduzione di 250.000 euro degli oneri applicati alla parte corrente. Vedete che eravamo partiti, perché c'è la colonna con scritto iniziale, da 578.300, avevamo già utilizzato, ridotto questa quota di 120.000 per andare a destinare la parte investimenti, in questa occasione andiamo a ridurre ulteriormente la quota di oneri applicate alla parte corrente per andare a finanziare la parte investimenti, quindi qua c'è una riduzione di 250.000 euro. Dopo abbiamo il titolo 9, sono le entrate per conto terzi, le abbiamo messe in questa variazione, in linea teorica queste sono voci di bilancio che potrebbero essere addirittura cambiate con una determina del dirigente, perché fa parte sono capitoli di entrata e di spesa collegati per lo più a tutta la gestione delle ritenute, alla gestione dell'IVA che io vado a trattenere e versare allo Stato, oppure quando per esempio, abbiamo dovuto tra l'altro aumentare lo stanziamento, quando per esempio la Regione, tanto sbagliando, riconosce dei soldi che dovrebbero andare all'Unione, li versa al Comune di Castelfranco Emilia, quindi il Comune di Castelfranco Emilia li incassa e li gira direttamente all'Unione. Nel momento in cui non c'è discrezionalità all'interno della spesa, si passa attraverso queste voci di bilancio che si chiamano appunto partite di giro, perché tanto entra e tanto esce, e su questa voce di bilancio l'ente non ha praticamente alcuna potestà discrezionale, nel senso che io trattengo l'IRPEF dagli stipendi dei dipendenti e li devo girare allo Stato, trattengo l'IVA quando pago i fornitori, la giro allo Stato, mi entrano dei fondi che non sono destinati a me, li devo restituire oppure li devo girare a chi erano indirizzati. Quindi questa è la parte legata alla variazione delle entrate di parte corrente. Per quanto riguarda invece la variazione delle spese correnti, le abbiamo proposte suddivise per macro aggregato, cioè per tipologia di spesa. Per quanto riguarda la parte legata ai redditi da lavoro dipendente, abbiamo delle variazioni collegate a degli assestamenti nelle diverse missioni, di fatto però la spesa di personale non incrementa. Quindi io andrei più che altro, quando incontriamo delle variazioni legate al personale, le salterei, perché di fatto queste non mi generano alcuna variazione, ma sono sistemazioni tra una missione e l'altra. Vado invece ad analizzare quelle che sono le principali variazioni sugli altri macro aggregati. Quindi sono a pagina 4. Al programma organi istituzionali abbiamo un assestamento in riduzione all'interno del macro 3 servizi ed è più che altro collegata a una riduzione delle indennità di carica degli amministratori, un assestamento in riduzione. Poi abbiamo 25,7, siamo a pagina 4, meno 25,7, niente. Poi abbiamo, qui cosa abbiamo? Al programma 5, aspettate bene, vado giù, reddito al lavoro dipendente salto, quindi andiamo a pagina dopo, abbiamo 6.000 euro in più e rimborse post correttive e questo sono i riversamenti IMU allo Stato, cioè succede, purtroppo succede che i contribuenti si sbaglino e versino al comune la quota statale e quindi noi li incassiamo perché vengono accreditati a noi, però poi dobbiamo riversare la quota allo Stato e quindi dobbiamo creare lo stanziamento di spesa per poi andare a riversare la quota che non è di nostra competenza. Abbiamo invece 64.318 euro in gestione dei beni demaniali patrimoniali. Qui è stato fatto un lavoro, un'analisi di tutte quelle che erano le voci di bilancio legate all'ufficio manutenzioni e sono stati accorpate in un'unica voce all'interno di questo programma e sono praticamente delle manutenzioni che saranno effettuate da qua a fine anno, delle manutenzioni ordinarie, perché qua stiamo ancora parlando della parte ordinaria. Poi abbiamo invece sulla parte degli altri servizi generali, adesso non mi si apre più niente, abbiamo 26.000 euro di incremento per quanto riguarda le utenze, perché iniziamo già a sentire quelle che sono un po' gli incrementi. E abbiamo invece una riduzione importante di 80.000 euro relativamente alle altre spese correnti. All'interno di questi 80.000 euro abbiamo 40.000 euro di IVA debito, quindi prima avevamo visto che c'era una parte collegata all'IVA in parte entrata che si riduceva di 20.000, si riduce di 40 l'IVA in parte spesa, quindi di fatto l'impatto sul bilancio è positivo. Poi abbiamo una riduzione di 25.000 euro per quanto riguarda la quota di indennizzi collegato alla parte assicurativa e una riduzione di 10.000 euro del fondo di produttività. Quindi ci sono assestamenti del fondo di produttività, non lo trovate questa voce, non la si trova nei redditi lavoro dipendente perché è la quota che viene corrisposta nell'anno successivo a seguito della valutazione del personale dipendente. Poi andiamo nella pagina successiva, istruzione e diritto allo studio, vedete ci sono meno 26.000 euro di spesa, di cui 11.000 euro sono collegati a servizi dell'ufficio tecnico che quindi vi dicevo prima che è stato fatto un lavoro di analisi delle diverse voci di bilancio dei capitoli di spesa in carico all'ufficio tecnico e sono stati accorpati tutto in un'unica voce per poter permettere all'ufficio di concentrarsi nell'ultimo mese e mezzo, di fatto nell'ultimo mese, e su determinati interventi di manutenzione ordinaria. E poi c'è una riduzione di 15.000 euro sull'appoggio handicap. Come ho detto prima, quando si arriva a novembre si ha un po' più chiara quella che è la situazione dell'anno scolastico iniziato a settembre. Abbiamo sempre la questione che l'anno scolastico è a cavallo di anno. Poi abbiamo invece 22.750 di maggiori utenze su altri ordini di istruzione non universitaria. Poi abbiamo a pagina 8 meno 102.571, questa è la mensa, quindi minori pasti consumati per 100.000 euro in parte entrata. Se vi ricordate, prima avevamo visto un'importante riduzione delle rette, perché comunque quindi le rette si erano ridotte per due motivi: per la questione dell'utilizzo del servizio da una parte e per l'assestamento collegato all'ISE. Okay, però vedete che qui abbiamo una riduzione della spesa. E invece sulla parte dei trasferimenti correnti vedete un saldo netto di più 38 meno 11, quindi più 27.000. Qui ci sono maggiori trasferimenti collegati agli esoneri dirette e alle borse di studio. Per quanto riguarda invece, abbiamo un'importante riduzione di 72.000 euro nella parte tutele e valorizzazione dei beni e attività culturali. Abbiamo 11.000 euro in meno di spese della biblioteca, 11.000 euro di minori manutenzioni, ma perché sono tutte convogliate in quei più 64.000, meno 10.000 euro di servizi della biblioteca, e poi abbiamo una riduzione di servizi per 30.000 legati ad un servizio di attività di comunità educante, che vedete sono stati trasformati in trasferimenti. Infatti vedete nella riga sotto c'è un incremento di 30.000, quindi praticamente, tra l'altro, questo meno 30 più 30 vi segnalo che, essendo a parità, poteva essere fatto in giunta, perché all'interno della stessa missione programma la modifica di voci di spesa a saldo zero possono essere effettuate in giunta se riguardano anche la voce trasferimenti, se non riguardano la voce trasferimenti addirittura dal dirigente. Per quanto riguarda la biblioteca, sì. Sì. Allora, questo è un progetto che fino all'anno scorso gestiva l'Unione. E, poi su maggiori delucidazioni ci vorrebbe la mia collega Tagliazzucchi. È un progetto che fino all'anno scorso era in capo all'Unione, che si è ripreso il Comune di Castelfranco, tant'è vero che in sede di salvaguardia avevamo incrementato questa voce di servizio e ridotto il trasferimento all'Unione, perché dopodiché sono attività che ecco, sulle attività bisogna anche sì, che torniamo a gestire noi, esatto. Poi abbiamo, per quanto riguarda politiche giovanili e sport, meno 18.000 euro, questo fa parte di tutte delle voci di servizio in capo alle manutenzioni, quindi questa variazione deve essere sempre vista riequilibrata con i 64.000 euro in più che avevamo visto sopra. Poi non ci sono delle grosse variazioni a pagina successiva, quindi a pagina 9. Abbiamo di nuovo meno 5.004 nello sviluppo sostenibile, ma queste sono sempre le voci di spesa dell'ufficio manutenzioni. Invece trasporti, diritto alla mobilità, meno 9.005, e sono a pagina 10, e qua sono minore spese per carburanti. Più 10.000 euro invece, che è un contributo alla protezione, al Corpo Comunale di Protezione Civile, sono sempre a pagina 10. E poi a pagina 11 cosa abbiamo qua? Ho fatto il salto. Diritti sociali, politiche e famiglia. Abbiamo un'importante riduzione di 77.000 euro, di cui 52.000 sono servizi, sempre per la solita questione legata all'inizio dell'anno scolastico. 23 erano manutenzioni. una riduzione anche di spesa per quanto riguarda i servizi cimiteriali, quindi l'appalto che abbiamo per la gestione dei servizi cimiteriali in base alle spese che sono state effettuate adesso, siamo andati a ridurre il trend che ci aspettiamo, è comunque un trend che necessita di un minore stanziamento di spesa. Poi invece abbiamo a pagina 12 una riduzione di 167.000 euro sul fronte farmacia. Abbiamo ridotto le entrate per quanto riguarda le entrate correnti e adesso andiamo a ridurre di pari menti anche le spese per acquisto farmaci. Ma più che altro quella Castiglione adesso. Sì. E poi, sì. E poi invece a pagina 13 vedete 209.170 di fondo credito di esigibilità e questo è la parte, il maggiore stanziamento è collegato ai maggiori accertamenti IMU che avevamo visto prima, quindi abbiamo maggiori accertamenti per 300.000, svalutati per 209.000, quindi di fatto l'impatto netto sulla questa variazione non raggiunge neppure i 100.000 euro. E poi abbiamo sempre all'interno dei fondi una variazione positiva di 369.729,54 e questo è il fondo Covid di cui vi parlavo prima. I fondi per loro natura non possono essere spesi utilizzando questa parte di bilancio. Sicuramente il fondo credito di esigibilità che vedete chiude con un definitivo di 1.263.000, significa che io a fine anno avrò sicuramente un avanzo per 1.263.000, perché adesso questa voce di spesa pareggia insieme alle entrate, quindi nel momento in cui io andrò a chiudere il mio bilancio avrò delle entrate, questa spesa non l'avrò, quindi in automatico io ho 1.263.000 di avanzo. E poi anche il fondo legato al fondo Covid, questo potrebbe essere utilizzato al pari del fondo di riserva con un prelievo da parte della Giunta, ma a meno che non arrivino situazioni da qui al 31-12, questo dovrebbe confluire all'interno in avanzo vincolato e andare a finanziare la quota di maggiori spese Covid collegate a tutta la gestione della parte scolastica e sociale. Sappiamo che nella parte sociale abbiamo anche l'ASP e l'ASP sappiamo che essendo una casa di riposo le maggiori spese collegate al Covid ci sono e ci sono tutte, quindi questa quota, questo fondo può andare a sostenere sia le nostre spese collegate alla parte scolastica, ma anche le maggiori spese collegate ai contratti continuativi dell'ASP o dell'Unione e soprattutto per quanto riguarda i centri diurni disabili. E poi dopo vedete che sotto c'è quella famosa partita di giro, tanto entrava e tanto usciva. Questa è la variazione di parte corrente per quanto riguarda il 2021. Se avete delle domande. Grazie. Se ci sono domande, prego. Sant'Unione.
Grazie. Un paio di domande puntuali. La prima riguarda il progetto Comunità Educante. Allora, abbiamo un meno 30.000 e un più 30.000, giusto perché torna dalla gestione unionale alla gestione comunale. Allora, i più 30.000 io li vedo nei trasferimenti correnti. Non ho capito il giro finanziario. Posso fare anche l'altra intanto? Ecco, l'altra riguarda un attimo il fondo Covid, lo chiamo così. Allora, se ho capito bene, noi ci troviamo ad avere quella variazione positiva di 369.000 euro, la cifra complessiva. Che allora, da dove mi derivano i 369.000 euro? Perché questi non me lo sono segnato. Quindi io alla fine avrò un fondo, il fondo Covid è 1.657.000 euro, questo è il complessivo? No.
Allora, vado con, prima parto dal fondo, ok?
Sì.
Allora, l'incremento di 369.729.54 è dato da alcune voci. Allora, le principali sono i 55.000 euro di maggiore IMU ordinaria e i 300.000 euro di maggiore addizionale all'IRPEF. Perché? Perché quando abbiamo fatto le previsioni di bilancio noi avevamo ipotizzato di incassare meno, di avere minori entrate collegate alla crisi legata al Covid e avevamo finanziato queste maggiori entrate con i fondi Covid che ci aveva riconosciuto lo Stato, perché i fondi Covid che ci ha riconosciuto lo Stato sono a finanziamento delle minori entrate e delle maggiori spese. Quindi noi, in sede di previsione, eravamo andati a ipotizzare minori entrate e avevamo utilizzato il fondo Covid. Quindi nel momento in cui adesso andiamo a rivedere al rialzo le stime di incasso per 355.000 euro, noi queste le avevamo finanziate col fondo Covid. Quindi andiamo a rimettere a fondo Covid 355.000 euro. Ok? A cui si aggiungono ulteriori 14.729,54 della quota fondo Covid 2020 che dovevamo ancora utilizzare. Quindi a fine, al 31-12, diciamo ad oggi, la quota di avanzo Covid e di fondo Covid è di 394.729,54.
Che andrà in avanzo vincolato.
Esatto, che andrà in avanzo vincolato e lo potrò applicare sul 2022. Il totale di 1.657.000 è la somma del fondo Covid e del fondo crediti sull'esigibilità. Perché è la cosiddetta missione 20, dove ci sono i fondi. Ed entrambi sono dei fondi. Per quanto invece riguarda la questione della comunità educante, allora a luglio siamo andati a dire che questa attività non l'avrebbe più fatta l'Unione, ma l'avremmo fatta noi. Quindi siamo andati a ridurre il trasferimento dell'Unione e ad aumentare la spesa dei servizi. Adesso andiamo a dire che questa attività non verrà effettuata attraverso affidamenti diretti, ma praticamente verranno dati dei contributi, aspettate bene, alle direzioni didattiche, me l'ho segnata. Missione 12 o alla 6? Qua, alla missione vengono dati dei contributi ad altri soggetti, quindi direi alle direzioni didattiche. O comunque sì, non ne sono contributi, trasferimenti correnti non all'Unione questi, ma ad altri soggetti.
Grazie, dottoressa Lodesani. Ci sono altre domande? Prego, Sant'Unione.
O meglio, in realtà alcune forse sono di parte capitale, l'introduzione che ha fatto il sindaco, le rinvio all'illustrazione della parte capitale, ok? Farmacia. Allora, dunque, meno 275.000 euro e l'altra voce che vado a prendere, scusate, l'acquisto farmaci. Allora, meno 167.000 euro, acquisto, abbiamo detto farmaci, prevalentemente nuova farmacia, giusto? Ecco, quindi volevo un po' capire questa riduzione acquisto farmaci, da dove deriva e soprattutto da dove deriva la voce più importante dei meno 275.000 euro.
Sono figlie di stime del fatturato che erano state effettuate l'anno scorso nel momento in cui abbiamo detto si ipotizza di aprire un'attività, quindi erano state fatte delle stime di fatturato, quindi nel momento in cui si fa la stima di fatturato, in base alla percentuale media di ricarico si fa la percentuale di si fa la stima degli acquisti. Sì, stiamo parlando del bilancio di previsione, quindi avevamo ipotizzato un determinato volume di fatturato che è inferiore, si sta rivelando inferiore rispetto a quello ipotizzato, quindi siamo andati a rivedere al ribasso le entrate e le spese. Le entrate sono superiori perché c'è il ricarico sopra. Quando ho aperto la farmacia eravamo in zona rossa, tra l'altro.
Quindi meno 275.000 euro sono in parte entrate.
Esatto, sì.
Meno 275.000 euro in parte entrata, quindi come riduzione delle previsioni di entrata, e meno 167.000 euro come riduzione delle spese per acquisto farmaci. Grazie.
Ci sono altre domande? Se nessuno si prenota ne avrei una io e passo la mia domanda, chiedevo di meglio capire i più e i meno dei, diciamo, trasferimenti all'Unione. Abbiamo visto, perché non so in quali magari,
no,
ecco.
Non ci sono qua, nel senso che non sono stati toccati.
Quindi rimane la previsione dei trasferimenti da previsionale, è stato ritoccato questo 30.000 euro per il progetto che è stato tolto dall'Unione, insomma.
Dall'Unione in salvaguardia.
Sì.
Il salvaguardia l'hanno ridotto trasferimento dell'Unione e trasformato in una spesa per servizi.
Va bene, grazie. Quindi ci rifacciamo a tutte le variazioni all'equilibrio. Rimangono i dati che avevamo per i trasferimenti di entrata e uscita dell'equilibrio. Grazie. Se ci sono altre domande... Allora, se dottoressa vuole procedere, se vogliamo...
Ok.
Grazie.
Degli investimenti, vedete che è stata riportato l'assestato, quindi tutti gli investimenti previsti e finanziati fino diciamo in salvaguardia, che è stato un momento ultimo di variazione del bilancio, e poi vengono previste nella colonna più e meno le variazioni, e di fianco vedete c'è la forma di finanziamento, perché comunque gli investimenti non sono come le entrate, le spese correnti che sono finanziate dalle entrate nel loro complesso. La parte investimenti deve avere individuato in modo preciso la forma di finanziamento. Quindi vedete che la prima variazione in aumento è legata all'intervento ripristino miglioramento sismico Villa Sorra per 40.000 euro. E questo, prima ne parlava il sindaco, è collegato ad una parte progettuale che è stata richiesta dalla sovrintendenza. Poi abbiamo una riduzione di 20.000 euro di manutenzione straordinaria a scuole secondarie, una riduzione di 5.000 euro nell'acquisto arredi scolastici, che vanno, diciamo, è già stata fatta la gara e praticamente è stata giudicata per 5.000 euro in meno, quindi questi 5.000 euro vengono messi, tra virgolette, a disposizione, 3.000 euro per finanziare degli arredi nido e 2.000 euro per finanziare degli arredi alla Polizia Municipale. Poi c'è un incremento importante, per 138.000 euro e 259.000 euro, quindi quasi 300.000 euro, per la realizzazione piste ciclabili stralcio 2021, finanziate per 138.000 da un contributo regionale, che era quello di cui parlava il sindaco prima. Poi abbiamo una riduzione della manutenzione straordinaria nidi, un incremento per 34.000 euro di contributi privati per eliminazione barriere architettoniche. Qui abbiamo ricevuto un trasferimento statale per 34.301 che noi dobbiamo, tramite bando, andare a riconoscere ai privati che hanno effettuato degli interventi per eliminare le barriere architettoniche. Poi abbiamo un incremento di 50.000 euro della ristrutturazione del teatro Dadà, legato alla realizzazione del cappotto e legato al fatto che comunque stiamo già risentendo di quello che è l'incremento dei prezzi delle materie prime. Poi scorrendo abbiamo 40.000 euro, quindi 33.000 più 6.000 di ripristino dei locali della farmacia comunale. E andare a fine anno ci sarà il trasloco della farmacia Le Magnolie nello stabile di fianco, nello stabile di fianco, e bisognerà fare dei locali, bravo, dei locali. e bisognerà intervenire sui locali invece che si liberano, perché comunque erano, vi ricordo, due locali che avevano due contratti di affitti diversi, perché con due proprietà diverse erano stati uniti, quindi bisognerà di nuovo dividerli, e erano stati uniti anche dal punto di vista impiantistico, e quindi bisognerà ripristinare i locali. Poi abbiamo 50.000 euro per opere complementari, viabilità, scuola di Cavazzona, e 626.000 euro collegati all'intervento sulle scuole Marconi. Come è finanziato tutto questo 1.198 di incremento di parte investimenti? Allora, abbiamo un incremento di 683.000 euro di permessi di costruire. Parte di questi 683.000 sono legati ai 250.000 che erano destinati a finanziare la parte corrente, che avevamo visto prima, sono stati liberati e sono confluiti a finanziare la parte investimenti, unitamente a maggiori incassi che abbiamo registrato. Poi quindi abbiamo sia maggiori incassi di permessi da costruire che maggiori incassi di monetizzazione parcheggi per 43.628. Abbiamo ricevuto un contributo statale per 34.301,62 per l'eliminazione barriere architettoniche, che andremo a riconoscere ai privati che hanno fatto gli interventi. 138.094 è un contributo regionale Bike to Work, che si cofinanzia la realizzazione della pista ciclabile, e poi abbiamo una quota di 400.000 euro di avanzo Unione. Allora, l'Unione aveva chiuso il consuntivo 2020 con 2.500.000 euro di avanzo libero. Di questi 2.565.000 euro di avanzo libero, 800.000 erano attribuibili al comune di Castelfranco Emilia. Quindi abbiamo richiesto all'Unione la retrocessione di 400.000 euro di avanzo libero. E questo fa sì che noi andremo a registrare un'entrata straordinaria nella parte delle entrate, che in quanto entrata straordinaria andrà a finanziare degli investimenti appunto per 400.000 euro, e questo fa sì che andiamo a liberare circa 100.000 euro. Infatti vedete, avanzo d'amministrazione libero c'è un meno, perché utilizzando tutti questi 400.000 euro a finanziamento di maggiori investimenti, andiamo di fatto a liberare 100.000 euro dell'avanzo che avevamo già applicato. E andiamo infatti a chiudere, lo si vede dalla delibera che avevamo allegato, andiamo a chiudere la variazione con un avanzo libero di 812.000 euro, mentre invece ne avevamo circa 700.000 prima della variazione di bilancio. Se avete delle domande.
Sì, ci sono domande sulla parte investimenti?
Posso?
Prego, Micucci.
Grazie. Vedo che sono rimasti ancora inseriti gli interventi di riqualificazione delle strutture delle scuole dell'infanzia Coldodi, Girasoli, Scarabocchio. Perché avete ripresentato domanda?
No, perché di fatto stanno con i fondi, con i famosi fondi del PNRR, stanno rifinanziando delle graduatorie di contributi che erano già state chiuse, le stanno riaprendo e rifinanziando, quindi puntiamo, speriamo di poter intercettare, siccome comunque nella graduatoria c'eravamo, con la speranza che possano venire finanziati da quei fondi.
per i fondi della rigenerazione urbana. Non si sa ancora niente, neanche... Forse c'è l'assessore che...
Chiedo scusa. Allora, sui fondi di rigenerazione urbana desidera intervenire l'assessore Mezzetti. Prego.
Grazie, Presidente. Sul bando sulla rigenerazione urbana nazionale non ci sono ancora risposte. Dovevano esserci a metà agosto. Si pensa, queste sono le informazioni anche ministeriali, almeno quelle che abbiamo, che come è successo con il bando Pinqua, la qualità dell'abitare, che il governo ha aggiunto 2,8 miliardi agli 800 milioni, possa accadere la stessa cosa, utilizzo il condizionale ovviamente, per il bando rigenerazione urbana. Questa è un'ipotesi, sono notizie, informazioni, ripeto però che occorre utilizzare il condizionale perché non è una certezza. Non so se ho chiarito.
Grazie. Altra domanda riguarda il ritorno dei 400.000 euro dell'avanzo da Unione. Come ho detto, come dirò quando approveremo il bilancio, vuol dire che hanno sbagliato tutte le previsioni.
Allora, no, nel senso che allora l'avanzo da dove deriva? Contabilmente, da due fattori, da una parte che è la gestione corrente e il balzo c'è stato in particolar modo nel 2020, anno Covid, ok? E quindi si crea avanzo per la gestione corrente e per la gestione dei residui, cioè quando si va ad analizzare i debiti e crediti che sono rimasti, gli anni precedenti che sono rimasti iscritti, soprattutto, molto probabilmente si vede per quanto riguarda alcune componenti dei servizi sociali, sono stati cancellati dei residui passivi, quindi dei debiti, e si è creato quindi avanzo parecchio nel 2020 collegato a queste due componenti. Quindi, siccome tra l'altro tendenzialmente abbiamo guardato anche quanto poteva essere l'avanzo che annualmente poteva essere utilizzato sull'Unione, insomma, abbiamo valutato che l'avanzo in pancia all'Unione sarebbe stato troppo, per quale motivo tra l'altro? Perché rispetto agli altri comuni, escluso San Cesario, che hanno per esempio conferito la parte dei lavori pubblici, hanno più servizi conferiti, quindi nel momento in cui hai più servizi conferiti hai maggiore possibilità di poter intervenire con l'avanzo per finanziare i servizi. Cioè, noi nel nostro caso abbiamo i sociali, il SIA e il SUAP, è giusto che comunque l'Unione abbia una quota di avanzo da poter utilizzare per esempio in sede di salvaguardia nel caso ci siano degli squilibri. Però cioè, dall'avanzo diciamo 2020 era, per noi era troppo elevato, nel senso che noi abbiamo chiuso, mi sembra, con un avanzo da 1,7, da avanzo libero, l'Unione da 800, cioè era assolutamente spropositato.
Ci sono altre domande? Prego, Sant'Unione.
Grazie. Dunque, alcuni dati, un paio di dati che mi sono persa. Allora, qual era l'avanzo dell'Unione di spettanza del Comune di Castelfranco? Il totale? 800 e... Ok, grazie. Sì, libero, perfetto, grazie. Poi chiedevo... Scuole Marconi. Sto prendendo il dato, scusatemi. Adesso non lo trovo. 26. Ok. Allora, 626. Dunque, ci ha detto il sindaco, in parte ci sono dei fondi liberati, in parte ci sono dei maggiori incassi, vengono messi sul restauro delle Marconi per prevalentemente uno sbilancio causato dai moduli abitativi, giusto? Ecco, io volevo capire perché tutto va su questo sbilancio, cioè questi 626.000 euro vanno tutti sulla realizzazione dei moduli abitativi temporanei per l'aumento dei prezzi? Se sì, allora sì.
A quanto mi risulta, confermo, nel senso che il passaggio che c'è stato nell'affidamento dei lavori e conseguentemente l'installazione per quello che riguarda la parte dei container e la contestuale variazione rispetto al tema Covid, prezzi e compagnia vanno tutti all'interno di questo percorso legato ai moduli abitativi.
Faccio una domanda probabilmente banale, ma era per capire. Allora, i moduli abitativi sono stati forniti dalla ditta che si è aggiudicata l'appalto. Almeno questo è quello che io ricordo quando abbiamo fatto il sopralluogo e siamo andati a vederle, quindi abbiamo avuto la spiegazione tecnica. Forniti all'interno, se ho capito bene, dell'affidamento dell'appalto. No, non è così? Io perché io avevo capito che sono due forniture diverse.
Sì, sono due forniture diverse. Uno è l'appalto Marconi e uno è l'appalto, cioè la fornitura dei moduli abitativi. Sono due soggetti completamente diversi, distinti. Sono due procedure completamente a sé stanti.
E questo aumento dei prezzi quando è intervenuto? Prima o dopo l'affidamento? Cioè, nel senso, io vorrei capire se c'è una gara che prevede per quel tipo di affidamento tot, come facciamo e di che importo era? Perché è uno scostamento importante, quindi volevo capire qual era l'importo dell'affidamento, se quando è intervenuto questo scostamento l'affidamento era già stato fatto oppure no.
In questo caso la difficoltà è stata che erano due gare d'appalto separate, una per la realizzazione della struttura collegata tra l'altro a dei finanziamenti esterni e avevamo un timing ben preciso. Dall'altra parte avevamo una gara da effettuare per i moduli che tra l'altro è da effettuare nel periodo Covid, dove il valore dei moduli ha subito lo stesso andamento rispetto a tutto, ai PC, le mascherine, i micro, tutto quanto, quindi anche questo il prezzo è aumentato, quindi è stata fatta una prima gara per un certo periodo per i moduli e adesso bisogna andare ad allungare il periodo, ok? Del noleggio, sì, non è che ha aumentato il prezzo del contratto che abbiamo fatto, bisogna aumentare il periodo di noleggio.
Presidente, se posso, Allora, leggo testualmente ciò che l'architetto Marino mi ha lasciato come nota rispetto a questo passaggio. Si tratta di una variazione di 650.000 euro circa, finalizzata a rifinanziare le somme a disposizione del quadro economico dell'opera, ridotte in sede di affidamento del noleggio dei moduli abitativi, a causa della variazione dei prezzi dovuta all'emergenza Covid.
Mi sembrano però due cose diverse, grazie. Nel senso che una cosa è l'aumento del periodo del noleggio, un'altra cosa è quella che ci scrive l'architetto Marino, però questo è intervenuto dopo l'affidamento, ma è possibile fare una cosa di questo genere? Cioè si deve fare così? Perché era già stato affidato, cioè voglio dire non fa parte del, passatemi il termine, rischio d'impresa che ricade sul soggetto affidatario che si è già aggiudicato la gara? Questo mi domando, insomma, qual è il tipo di procedura, che non la conosco, quindi sto facendo una domanda che vuole essere informativa, però volevo capire un attimo esattamente come aveva fatto il soggetto che mi risulta già aggiudicatario a un certo punto a dire no, guarda, adesso io ho un aumento dei prezzi e voglio 600.000 euro, devo avere 600.000 euro in più, la sto un po' semplificando ovviamente. Quindi su questo, insomma, se non c'è la possibilità di avere una risposta tecnica in questa sede, credo che tutta la Commissione sia interessata ad avere magari una specifica puntuale su come è andato questo passaggio. Grazie.
Allora, quando è stata fatta la gara per il noleggio dei moduli, i prezzi stavano aumentando in modo esponenziale, quindi quando è stato approvato il progetto era stato definito quanto potenzialmente poteva comportare noleggiare i moduli. Quindi cosa è stato fatto? Siccome i prezzi lievitavano, a un certo punto è stato preso una quota del quadro economico, è stata messa dentro la questione del noleggio, è stata fatta la gara per il noleggio dei moduli, gara fatta, aggiudicata e lavoro realizzato, ma il noleggio in quanto tale ha una scadenza, ok? Adesso bisogna andare ad allungare la scadenza, quindi noi non stiamo intervenendo su un contratto sottoscritto, perché il contratto è stato sottoscritto e ha una determinata scadenza, abbiamo bisogno di avere i moduli per un periodo più lungo, quindi il contratto deve essere allungato.
Grazie. Io ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io come al solito mi metto in coda per le mie. Allora procedo, mi aggancio anch'io alla questione moduli. Chiedevo se era possibile avere, come ha già chiesto il consigliere Sant'Unione, comunque una specifica da parte dell'ufficio tecnico. Quindi, distintamente per quello che è la spesa di noleggio iniziale, una spesa di noleggio o aumento dei prezzi. E a proposito, sempre dell'ufficio tecnico, chiedevo anche se era possibile avere già una specifica degli aumenti dei prezzi che loro hanno previsto in queste gare pubbliche di cui abbiamo già accennato qualcosa. Se ci sono stati degli aumenti, capirne già quale imputazione hanno dato nelle attuali gare che sono in corso, lavorazioni.
Allora, per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi, ad oggi non ci sono stati, nel senso che nel momento in cui si è aggiudicato una gara d'appalto, doveva intervenire, perché si parlava di ottobre, un decreto ministeriale che andava a fissare per tipologia di materiale l'importo massimo dell'aumento. Deve ancora uscire, quindi ad oggi le gare di appalto giudicate sono quelle.
Ho capito, grazie. Perché avevamo già parlato, infatti mi sembra proprio su una domanda specifica di Amicucci, se pensavate di istituire un fondo già adesso per l'aumento o meno, quindi non è stato istituito in attesa di valutazioni e indicazioni ministeriali, se ho ben capito.
Diciamo che non è stato istituito il fondo a bilancio, anche perché siamo a novembre e sinceramente che non esca il decreto, ci sarà una contrattazione col fornitore, sicuramente si vedranno gli effetti su 2022. La manovra collegata a chiedere indietro i 400.000 euro all'Unione è anche preordinata a quello, avere 800.000 euro di avanzo lì, perché non sappiamo veramente che cosa ci aspetta, perché è vero che ci hanno detto che istituiranno un fondo, ma è un fondo che, se uno pensa al totale degli investimenti a livello nazionale, è un'inezia. Loro dicono prenderli dai ribassi d'asta, sì, però cioè, i ribassi d'asta ci sono, ma spesso e volentieri, tra l'altro, ci sono gli imprevisti, ci sono le varianti in corso d'opera, però diciamo che ci sia creato un po' questo polmone, che sicuramente sarà alimentato in sede di consuntivo e che ci aiuterà ad affrontare l'adeguamento prezzi.
Grazie. Rimane la domanda se possiamo avere la specifica quindi del costo del noleggio e se è possibile anche capire qual è lo stato dell'obiettivo invece dell'appalto delle scuole Marconi, lo stato del procedimento, il cronoprogramma insomma del corpo delle Marconi da ristrutturare. Un'altra domanda, approfitto della presenza dell'assessore Mozzetti, è uscito anche il bando Regione Emilia-Romagna, le cui domande per progetti scadevano il 30 novembre, sempre sulla rigenerazione urbana, che non è quello di cui stavamo parlando prima. Chiedevo se abbiamo individuato progetti, idee di partecipazione per quello che riguarda la Regione. Grazie.
Sì, noi abbiamo fatto la domanda. Il finanziamento a un massimo di 700.000 euro e l'abbiamo fatto per il completamento della ristrutturazione dell'ex distilleria Bini. Ovviamente in questo piano di rigenerazione urbana regionale occorre un cofinanziamento da parte dell'ente.
Grazie. L'ultima cosa che devo di capire è qual è lo stato dei lavori della scuola di Cavazzona, quindi quando è prevista la consegna, a che punto sono o meno, se è possibile o altrimenti la riserviamo alle domande da porre all'ufficio tecnico. Grazie.
Per quello che riguarda la scuola di Cavazzona si stanno ultimando gli ultimi lavori in attesa appunto di poter provvedere poi al collaudo e alla consegna della scuola. E in questo momento non so determinare la tempistica puntuale precisa della consegna, perché mancano ancora alcune fasi lavorative e in particolare alcune fasi del lavoro, tipo quella della che riguarda l'antincendio, la vasca antincendio, ha dei ritardi di 4 mesi sulla consegna, purtroppo sempre con l'effetto costi Covid, aumento dei materiali, eccetera.
Sempre per la scuola di Cavazzona chiedevo anche un chiarimento, anche questo se magari deve essere rivolto all'ufficio tecnico, non so se possiate rispondere voi adesso, per le opere che qui vediamo di 50.000 euro, quindi di competenza della fiscalità comunale e quindi non erano previste nell'accordo di programma con la scuola di Cavazzona. Volevo capire meglio questa specifica e se non erano previste per quale motivo, o meglio se il 1.600.000 euro lasciato come contributo di sostenibilità a Magni per darci la scuola di Cavazzona nel suo computo è già stato reso, se la scuola è finita e quindi cosa residua meno da quel 1.600.000 euro in più o in meno. Volevo capire un po' le cifre, le somme, la competenza di Magni, cosa ci residuerebbe se hanno speso qualche cosina di meno e quindi se c'è già un computo metrico, chiaramente se i lavori sono finiti.
No, il computo del 1.600.000 euro erano legate alle opere di edificazione della struttura e anche della fornitura sostanzialmente di tutto quello che è il contenuto all'interno della scuola. In particolare queste opere che riguardano i 50.000 euro sono opere esterne che sono in carico al comune, non previste dalla convenzione stipulata con Magni e che non possono entrare nel computo economico dell'attività di Magni. Sono opere, come dicevo in introduzione, che servono per completare l'accessibilità sostanzialmente alla scuola con marciapiedi e tutto quello che ne concerne. Poi è ovvio che le posso poi fornire o faccio fornire agli uffici tecnici ciò che i 50.000 euro di fatto vanno a realizzare in maniera puntuale.
Sì, a parte i 50.000 euro che abbiamo capito comunque che erano negli accordi a carico del Comune, noi chiedevamo anche di conoscere, adesso non so se sarà già possibile, se la scuola è finita, ritengo che possa essere possibile se andiamo avanti noi con le opere diciamo primarie o secondarie, la computazione del totale di quel costo, sempre chiaramente per capire e controllare che cosa può rimanere in calico in opere da chiedere a Magni o in benefici economici a pro del comune se c'è un residuo appunto di appalto da quel 1.600.000 euro.
Mi permetto di dire che quel 1.600.000 euro è completamente come dire, speso e finanziato per l'opera, lo ripeto, della scuola e del contenuto. Non ci sono situazioni che possono prevedere nel caso che avanzasse qualcosa rispetto a questo nella trasformazione in altro. Perché la convenzione, quando è stata stipulata, prevedeva questo tipo di situazioni. A quanto ci risulta da interlocuzioni fatte dai nostri tecnici con i tecnici Magni, la cifra per un po' di euro, qualche migliaia di euro, è superiore a quello che Magni ha speso per la scuola complessiva.
Grazie. Ci sono altre domande? Sant'Unione, prego.
Grazie, scusate, ritorno un attimo sulle scuole Marconi. Questo diciamo rifinanziamento, visto che interviene, se ho capito bene, dopo l'affidamento, dal punto di vista degli atti amministrativi, come verrà gestito, cioè con una determina, come verrà poi materialmente rifinanziato questo importo, visto che c'è stato l'affidamento e immagino quindi un contratto stipulato con la ditta. Mettiamo che appunto sia il contratto deve essere allungato per, come ci ha detto la dottoressa, per allungare la scadenza del noleggio, verrà fatto un altro contratto, insomma chiedevo quali sono gli atti che verranno fatti e che immagino possano essere fatti solo dopo la variazione di bilancio. E poi fin d'ora io chiedevo di averne poi copia nel momento in cui diciamo questo importo verrà in un qualche modo diciamo applicata a una qualche forma contrattuale. Grazie.
Ma allora io, essendo un, adesso su questa parte sicuramente il collega Marino sarebbe stato più, diciamo, più incisivo e sicuramente più esaustivo per quello che mi riguarda, per le risposte che sto dando, però quando noi andiamo a fare delle gare di appalto, noi andiamo direi al 99% a prevedere all'interno del contratto la possibilità o di rinnovo, di proroga, quindi cosa che mi aspetto sia stata prevista all'interno di questo contratto, quindi nel momento in poi in cui ci sarà lo stanziamento con una determina si andrà ad allungare la durata.
Grazie. Se può rimanere valida, dottoressa, la richiesta di avere
quel quadro di riepilogo da parte dell'ufficio tecnico, comunque per i costi del noleggio Marconi e quindi il periodo previsto, così come poi stiamo imputando adesso. Ci sono altre domande? Pensa, dottoressa, pensa di analizzare qualcos'altro degli atti di bilancio?
Ma avevo l'ultima cosa che era la parte legata alla quadratura, quindi avete un foglio dove ci sono riportati gli equilibri di bilancio. Quadro riassuntivo e gli equilibri. È formato da 4 fogli, intestazione bilancio di previsione equilibrio di bilancio, e praticamente si vede quelle che sono, abbiamo una prima quadro generale riassuntivo, quindi nella prima pagina vengono riportate tutte le previsioni relative all'anno 2021, sia di cassa che di competenza del 22 e del 23, sia in entrata che in uscita. E vedete che gli equilibri generali comunque vengono rispettati, in quanto le entrate sono di pari importo delle spese. A seguire c'è invece l'analisi dell'equilibrio di parte corrente e dell'equilibrio di parte capitale, e nella parte dell'equilibrio corrente troviamo la parte, diciamo, legata al fondo pluriennale vincolato, che è un'entrata che finanzia le spese correnti, è un'entrata per modo di dire, nel senso che sono relative a spese correnti che erano state finanziate negli anni precedenti. Poi abbiamo i primi 3 titoli dell'entrata, quindi entrate tributarie da contributi ed extra tributarie, che hanno 27 milioni di euro di stima di entrata, spese correnti per 28 milioni di euro, di cui 407 mila euro di fondo pluriennale vincolato, che sarebbero le spese che vengono finanziate nel 2021 che saranno esigibili nel 2022, il fondo credito di esigibilità, vedete, di 1.273.000 euro, che fa parte comunque delle spese correnti, abbiamo la quota di capitale, di rimborso di capitale mutuo per 367.000 euro, e questo, diciamo, la differenza per 1.095.000 euro trova copertura come con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per 1.500.000, e questo è fondamentalmente collegato all'utilizzo dell'avanzo Covid e dell'avanzo accantonato. La quadratura viene ottenuta attraverso l'utilizzo di 208.300 euro di oneri di urbanizzazione, che avevamo visto prima che eravamo partiti da 578.000 e siamo arrivati a 208, e poi abbiamo 621.000 euro di entrate che sono registrate all'interno delle entrate correnti, ma che vanno a finanziare la parte investimenti, e questi 621.000 euro sono i 400.000 euro della retrocessione dell'avanzo dell'Unione, che noi andiamo a registrare nelle entrate extratributarie, ed essendo comunque un'entrata straordinaria deve assolutamente finanziare una spesa di investimento e quindi non una spesa corrente e ordinaria. Poi abbiamo i 100.000 euro legati agli incassi dei loculi, che vengono registrati al titolo terzo dell'entrata, ma che vanno a finanziare 100.000 euro di interventi sulla parte cimiteriale, e poi avevamo, se vi ricordate, i 121.000 euro, 282.80, che era quell'incasso che avevamo avuto a seguito di una sentenza e che vanno a finanziare delle opere all'interno anche qui degli investimenti. Per quanto riguarda invece la parte investimenti, abbiamo un utilizzo di avanzo di amministrazione per 1.139.000 euro, un fondo pluriennale vincolato di 13.941.000, quindi significa che nel 2021 sono state gestite delle opere finanziate negli anni precedenti per un importo di quasi 14 milioni di euro. Poi c'è una previsione di entrata di 17 milioni, sappiamo che questi 17 milioni risentono quasi per 8 milioni di previsioni di entrate collegate ai fondi della rigenerazione urbana e ai fondi legati alle scuole. Poi abbiamo 208 mila euro invece di entrate correnti, che c'è un meno davanti, quindi queste di entrate, scusate, in conto capitale che vanno a finanziare le spese correnti. Abbiamo 621 mila euro di entrate correnti che finanziano la parte investimenti e poi abbiamo 32 milioni di euro di investimento, di cui 3 milioni e 8 di fondo pluriennale vincolato. Quindi questi sono gli equilibri scorporati anche sia, diciamo, visti nel quadro generale che scorporati in parte corrente e parte investimenti.
Grazie, se c'è qualche domanda, prego.
Se posso, Presidente, chiedevo solo per il parere dei revisori.
Sì, il parere dei revisori, noi, io li vedo domani mattina, mi esprimeranno il parere sicuramente entro la data dell'approvazione in Consiglio.
Grazie.
Ecco, se nessuno prende la parola possiamo dichiarare chiusa la trattazione del punto numero 1 e passare al successivo punto numero 2, ovvero revisione periodica delle partecipazioni societarie 31/12/2020 ai sensi dell'articolo 20 del Real GS 175/2016. Passiamo la parola direttamente al dirigente Lodesani, grazie.
Sì. Allora, questo è un adempimento che noi andiamo a fare tutti gli anni, un adempimento che è stato introdotto nel 2016, fondamentalmente a valere primo anno su 2017, perché diciamo che a un certo punto a livello normativo c'è stata l'esigenza da parte del legislatore di andare a fare un punto della situazione su tutto il fronte societario. Abbiamo avuto anni tra il 2003 e 2004 in cui c'era proprio una spinta da parte del legislatore affinché gli enti andassero a gestire una parte della loro attività attraverso delle società. E quindi c'erano anche proprio sia delle agevolazioni fiscali e comunque diciamo che la normativa portava verso quella direzione, se non che si è arrivati ad una situazione con delle realtà molto, molto difficili e sicuramente con delle situazioni di indebitamento e di squilibri economici e finanziari dal punto di vista societario, che ha fatto sì che dal 2010 il legislatore iniziasse a fare una sovrapposizione, una stratificazione di norme volte a contenere questo fenomeno. Nel 2016 è stato elaborato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che ha provato a fare, diciamo, un restyling e a mettere assieme tutta una serie di norme, perché in occasione di ogni decreto legge, di ogni legge di bilancio, se ne aggiungevano. Quindi se uno doveva avere e cercare di avere il panorama della normativa che regolava la partecipazione negli enti, doveva andare a prendere su tanti fronti. Quindi qui è stato fatto, diciamo, questo restyling normativo che ha fatto sì che si andate a definire determinate regole per quanto riguarda la possibilità o meno di detenere delle partecipazioni. Per cui è assolutamente, il testo unico prevede che il comune possano avere delle partecipazioni solo in società che perseguono dei fini istituzionali. C'è stato il periodo in cui per esempio alcuni comuni avevano sottoscritto delle azioni di banca etica, e si è andati a dire che i servizi finanziari, i servizi bancari, i creditizi non erano di competenza del comune e quindi c'è stata una fuoriuscita. E poi, quindi, in primis le partecipazioni ammesse sono quelle legate al perseguimento di fini istituzionali, che quindi rientrano nelle competenze del comune. Non è possibile detenere delle partecipazioni in società che siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Per esempio, all'interno del panorama modenese, fino a pochi anni fa c'era una società, HSST, che era la società veicolo dei soci modenesi che avevano conferito le proprie azioni all'interno di questa società veicolo per, diciamo, andare a governare le politiche, diciamo, a convogliare la politica modenese a livello di governance di ERA. A fronte di questa dell'introduzione di questa normativa, HSST, che non aveva neppure un dipendente, è stata infatti sciolta. Poi non è possibile avere società che svolgono attività analoghe, quindi avere per esempio due società, faccio l'esempio, che svolgono entrambi servizi su rifiuti, non è possibile. Uno a un certo punto deve decidere di mantenere una e lasciare l'altra, accorparle, ok? Non è possibile avere e mantenere delle partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti. Quindi si analizza quello che è l'andamento, quelli che sono gli ultimi conti economici, gli ultimi bilanci depositati negli ultimi 5 anni, se 4 anni su 5 sono state rilevate delle perdite, questa è una società che è da dismettere. E poi, quindi praticamente, ed è nel caso in cui ci siano comunque delle società che hanno oggetto simile, bisogna attendere all'aggregazione. Quindi, tutti gli anni il testo unico delle partecipazioni mi dice che l'ente deve effettuare una revisione periodica, cioè deve andare a vedere quali sono le partecipazioni in capo all'ente, andare a controllare che queste partecipazioni non rientrino all'interno di quelle casistiche che vi ho elencato prima, quindi che non sia necessario andarle a dismettere, perché nel caso in cui sia necessario andarle a dismettere è necessario effettuare un piano di razionalizzazione e andare a definire che cosa si vuol fare. Nel frattempo qua mi si è bloccato tutto e andiamo bene così. Quindi noi comunque cosa andiamo a fare? Andiamo a tutti gli anni ad adottare fondamentalmente sempre la stessa delibera, perché quelle sono le società a cui partecipiamo e sono società che...
Mi si è bloccata, mi dà la delibera, morto, qua, grazie.
E praticamente noi andiamo a dire che le nostre società partecipate, perché comunque qua parliamo di società e non parliamo di fondazioni, di ASP, di altri enti, parliamo solo di società, quindi dell'SPA, dell'SRL, quindi noi abbiamo AMO, SETA, LEPID ed ERA, era quelle che avevamo nel 2017, quelle che abbiamo nel 2018, tutti gli anni sono quelli lì. Le quote di partecipazione sono irrisorie, ce le ricordiamo anche dal consolidato, che prima facciamo il gruppo di amministrazione pubblica, poi consolidiamo, poi le mettiamo nel DUP, poi le comunichiamo, sono sempre le stesse. AMO è 1,26, SETA allo 0,31, LEPID allo 0,0014% ed ERA allo 0,27%. Sono società che hanno fatturato più del milione. Non sono simili tra di loro, non hanno gli ultimi esercizi, degli ultimi 5 non ne hanno 4 in perdita, quindi sono società che noi andiamo fondamentalmente a mantenere. E poi allegato c'è è allegato alla delibera un prospetto che viene tutti gli anni trasmesso, diciamo, elaborato dal Ministero con tutta una serie di dati che andiamo a compilare e andiamo a trasmettere proprio sul portale del Ministero, del Dipartimento del Tesoro, tramite il portale delle partecipazioni. Grazie.
Grazie. C'è qualche... Ci sono domande?
Posso, Presidente?
Prego,
grazie. Solo una domanda di promemoria, forse è solo parzialmente collegata. E la traduzione in numero e in valore delle azioni ERA, e questo, a questo dato è ad oggi, adesso non ho memoria, se, perché questo è al 31/12 del 20. Numero e valore.
Numero delle azioni, lo trovavamo anche nel DUP.
Anche eventualmente da fornirci nei prossimi giorni.
Vabbè, ma ce l'ho, c'ho tutto qua. Sono portata al PC apposta. Riuscita ad aprire. Allora, sono il totale delle azioni comune di Castelfranco, sono 4.200.000 in totale, 3 milioni di bloccate e 1 milione di trasferibili. Questo dalla delibera che è stata approvata a gennaio 2021.
3 milioni di
blocchi e 1 milione. Sì, trasferibili. 022 185.
Ci sono altre richieste, domande? Se non ce ne sono altre, lascio solo un appunto. Io nella proposta di delibera è da correggere, l'ho visto al momento così velocemente, la data della commissione avevamo, è impostata 20 il 17.
Va bene.
2021. Se non ci sono altre domande, chiudiamo anche il punto 2 della commissione e passiamo alle varie ed eventuali. Se qualcuno ha qualche questione richiesta da sottoporre alla commissione 1, prego. Se non ce ne sono, avrei io un paio di comunicazioni, ma anche diciamo così, di confronti e di osservazioni. Allora, una riguarda le bacheche dei gruppi consigliari, ringrazio anche perché so che nella precedente Commissione 1 è stato fornito un preventivo, mi sembra, di massimo, mi sembra di aver capito, sui 2.000 euro a bacheca. E ho ascoltato anche le dichiarazioni del gruppo di maggioranza PD, ritengono, chiaramente mi è sembrato di capire, uno strumento superato un po' per, come tecnologia e sistema, ma anche un pochino è determinato anche dall'incertezza un pochino dei costi. Quindi chiedevo anche per licenziare la Commissione da questo sospeso di confrontarci se è il caso di proseguire su questo tema oppure evaderlo adesso nella Commissione 1. Quindi chiaramente mi rivolgo al gruppo di maggioranza se pensa di cassarlo, di non appoggiarlo definitivamente o lasciarlo in sospeso in valutazioni future. Grazie.
Sì, come insomma confermiamo che rispetto ai costi, anche un po' per lo strumento che riteniamo non più, diciamo, quindi attuale per certi versi, nonostante la mozione, diciamo, ha quasi 10 anni, se non sbaglio. Io non c'ero in quel consiglio comunale, ma 2011, e quindi sì, secondo noi, diciamo, rispetto anche ai costi, non è uno strumento, diciamo, non vogliamo proseguire verso quella strada. Grazie.
Ringrazio e, come abbiamo detto, cercheremo sempre nella Commissione 1 di non lasciare sospese, quindi possiamo considerare evaso questo argomento che era rimasto pendente. L'altra domanda era, che è già di competenza della Commissione 1, quando gli uffici ci daranno contezza, che era sullo stato di aggiornamento del progetto di partecipazione al bando regionale. Ora qui non è presente il dirigente del settore cultura scuola, non so se qualcuno qui vuole darci un aggiornamento, se è uscito il bando, a che punto è, non so, magari guardo la dottoressa Lodesani se ha notizie in più, o altrimenti lo trasferiremo chiaramente al dirigente competente e chiederemo un aggiornamento nella prossima commissione.
Io in questo momento non riesco ad aggiornarvi.
Ringrazio, quindi farò.
Chiedo solo.
Prego,
posso solo. Allora, a me, mi risulta uscito il bando perché l'avevo consultato con scadenza, se non ricordo male, per la presentazione dei progetti a inizio dicembre. Solo per conoscenza, adesso dico il 2 dicembre, ma non so se il dato è certo, però insomma l'avevo letto. Qualche giorno fa, così semplicemente a mera conoscenza dei commissari.
Grazie Sant'Unione, avrei confermato anch'io, sapevo e poi mi aveva già dato notizia il dirigente che c'erano già delle bozze di determinazione nella regione Emilia-Romagna prima della scorsa commissione, quindi attenderemo gli aggiornamenti magari anche con una nota dell'ufficio. Grazie, se non ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, dichiariamo chiusa la Commissione 1 di oggi, 17 novembre.
Solo per chiarire.
Chiedo scusa, prego Amicucci.
Allora, entro il 31 vanno presentate le domande, i progetti vanno avviati entro il 15 febbraio e conclusi entro il 31/12/2022. Anzi, chiedo, sarà aperto sino al giorno 10 dicembre il bando, alle ore 12. I progetti dovranno partire entro il 15 febbraio e concludersi entro il 31/12/2022.
Grazie. E come detto, comunque attenderemo le note di aggiornamento degli uffici e i prossimi rimandi nella Commissione 1. Dichiariamo chiusa la Commissione 1 alle ore 20:50 di questa sera, 17 novembre. Grazie a tutti.
Spegnere, se non continuo a registrare.